È un vero cessate il fuoco quello annunciato da Putin o è solo una tattica per riorganizzarsi? E Stati Uniti e Regno Unito stanno cercando di boicottare i negoziati o sono semplicemente scettici verso le intenzioni di Putin? E com'è andata alla fine la votazione sul DL Ucraina in Senato e perché i portuali di Genova stanno scioperando? Tante domande a cui cercheremo di dare qualche risposta nella puntata di oggi. E non perdetevi verso la fine il contributo di Francesco Bevilacqua, il caporedattore d'Italia che cambia, in partenza proprio questa mattina per Leopoli assieme a una carovana umanitaria. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 1° aprile 2022 e questa è una mi rassegna, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Ci sono tanti punti interrogativi sulle vicende di questi giorni. Secondo il governo di Kiev, l'annunciato ritiro russo dalla capitale e da Chernihiv non avrebbe fermato di fatto i bombardamenti sulle due città e la riorganizzazione delle forze militari di Mosca sarebbe orientata a sferrare il colpo militare finale nel Donbass e quindi impadronirsi di tutte le aree di Donetsk e Lugansk che erano sotto il controllo ucraino. In altre parole, l'esercito russo, forse avendo capito che le cose non stanno andando esattamente come previsto, vorrebbe concentrarsi, sempre su quanto appunto riportano le fonti ucraine, su un unico territorio, quello del Donbass, per essere sicuro di conquistarlo e annetterlo. In fin dei conti si potrebbero leggere in quest'ottica anche le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che da un lato ha espresso un bilancio positivo della trattativa in Turchia, definendo un progresso enorme l'ok di Kiev alla neutralità ucraina, e dall'altro ha constatato che Donbass e Crimea sarebbero, a detta sua, ormai questioni chiuse, il che non si capisce esattamente cosa voglia dire, ma potrebbe essere in relazione con questa presunta strategia di Putin. Come al solito, sono andato a vedere, a farmi un giro sui giornali cinesi, come faccio da qualche giorno, perché mi interessa vedere come si sta posizionando di settimana in settimana la Cina sul conflitto. Sul solito Global News c'è un editoriale di un editorialista, cioè del giornale, che accusa gli Stati Uniti di essere il più grande ostacolo alla pace. E in un video spiega appunto il punto di vista del giornale, essendo un editoriale, che vi riporto in alcuni estratti, insomma, vi dico un po' il succo. In pratica, Washington avrebbe, secondo il giornale cinese, gettato acqua fredda sui progressi fatti nei negoziati di pace fra Russia e Ucraina. L'Ovest in generale non starebbe dando abbastanza supporto a una soluzione pacifica. E la posizione di Kiev dipenderebbe in definitiva e sarebbe subalterna all'attitudine di Washington. Altri passaggi, insomma, in cui dice poi le persone muoiono ogni giorno in Ucraina, le truppe russe stanno incontrando forti resistenze, ma Mosca e Kiev sono pronte a venirsi incontro, la Russia rinunciando ad alcuni dei suoi obiettivi più importanti e l'Ucraina cedendo su alcuni aspetti. Ma gli Stati Uniti non collaborano e remano contro perché il loro obiettivo non è la pace, ma indebolire il più possibile la Russia e controllare più efficacemente l'Europa. E fra l'altro, guardando l'home page del giornale, si nota anche che molti articoli raccontano gli sforzi profusi dalla Cina per la pace in Ucraina e per la pace in Afghanistan, che è l'altra questione che in Cina a quanto pare è molto dibattuta. E insomma, lo storytelling cinese è piuttosto chiaro. Russia e Ucraina potrebbero risolvere la questione in maniera pacifica, ma non lo fanno per colpa degli Stati Uniti, che appunto remano contro. L'Europa è succube degli Stati Uniti e non ha un vero ruolo di guida nella NATO, e la Cina è l'unica potenza mondiale che cerca di favorire la pace. Ora, ovviamente è una lettura molto molto parziale, ma è interessante sia perché ci dà il termometro del posizionamento della Cina, che è un attore fondamentale sullo scacchiere internazionale, sia perché comunque contiene degli aspetti di verità, chiamiamola, insomma, realistici. Ora non ho la presunzione di sapere quale sia la verità, però sono perlomeno realistici. Vi leggo un altro passaggio di un altro articolo di un altro giornale, e poi vi dico che giornale è. Si legge all'interno di un articolo: insomma, c'è un asse anglo-americano che sembra quasi remare contro la trattativa, anzi, che intravede come obiettivo strategico non tanto la fine della guerra quanto la sconfitta sul campo della Russia. Il giornale è Il Corriere della Sera. Sì, esattamente, che addirittura aveva titolato all'inizio con il seguente titolo che diceva: Perché Stati Uniti e Gran Bretagna sembrano remare contro i colloqui di pace fra Russia e Ucraina? E che poi ha corretto il tiro poche ore dopo, forse gli è arrivata qualche segnalazione, con un più politicamente corretto, Stati Uniti e Gran Bretagna non si fidano di Putin e temono che i colloqui siano una truffa. Ovviamente la differenza fra i due titoli è abbastanza evidente. Comunque, la sensazione è che ci siano entrambi gli elementi, quindi che Putin stia probabilmente bluffando e che Stati Uniti e Gran Bretagna stiano remando contro. Sia il ministro della difesa britannico che il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno espresso a più riprese il loro scetticismo sulla reale volontà di trattare da parte della Russia. E ieri, fra l'altro, ad aumentare lo scetticismo è arrivato anche un nuovo decreto firmato da Putin sulla coscrizione primaverile, ovvero sulla volontà, anzi, decisione di effettuare dal 1 aprile al 15 luglio 2022 la coscrizione di cittadini russi di età compresa fra 18 e 27 anni che non sono nella riserva per un totale di 134.500 persone. La coscrizione sarebbe la leva obbligatoria, per intenderci. Significa che Putin sta chiamando nuove leve a svolgere il servizio militare ed è una mossa, ecco, un po' sospetta effettivamente. Ora, il ministro degli esteri, scusate, della difesa russo, Sergei Shoigu, ha chiarito che la decisione non ha nulla a che vedere con il conflitto in Ucraina e che le reclute non verranno inviate in alcun punto caldo, in alcun punto di conflitto, ma ecco, una decisione così, in questo momento, un po' il sospetto lo fa venire. Intanto Boris Johnson ha annunciato che Londra fornirà a Kiev armamenti ancora più letali, mentre il capo di Stato Maggiore britannico, l'ammiraglio Sir Tony Radakin, ha aggiunto che la Gran Bretagna si sta spostando verso una nuova fase del suo sostegno militare all'Ucraina. Qui per venire al secondo pezzetto di verità, quello che forse effettivamente Stati Uniti e Gran Bretagna stanno remando contro. E il governo di Londra è convinto che nel momento in cui le forze di Kiev sono riuscite a passare al contrattacco e quindi adesso stanno costringendo i russi ad arretrare, la natura del supporto occidentale debba cambiare e fornire quindi una serie di nuove armi tipo missili a lunga gittata e artiglieria pesante per provare a scacciare le armate di Putin anche dall'est del paese. E Boris Johnson stesso vorrebbe pure che gli americani mandassero anche loro nuove armi, tipo missili antinavi e sistemi di difesa aerea più avanzati. E addirittura ieri nel suo editoriale, il London Times scriveva che la strada più sicura verso una soluzione accettabile è che l'Ucraina prevalga militarmente sulla Russia. L'Occidente non deve farsi sedurre dai discorsi di Mosca su accordi di pace, ma fornire a Kiev gli strumenti per finire il lavoro. Onestamente, la sensazione di essere schiacciati fra i desideri opposti di due potenze imperialiste un po' c'è. Quindi, da una parte la Russia e dall'altra questo strano, ma nemmeno troppo, asse, Gran Bretagna-Stati Uniti. Ah, se per caso volete sentire un punto di vista sul conflitto da parte di un giornalista che è tornato solo qualche giorno fa, proprio dall'Ucraina, e che le cose le ha viste con i propri occhi, vi segnalo la bella intervista realizzata da Daniel Tarozzi a Benoît Cristal, reporter della TV francese TF1. Nel frattempo, venendo in Italia, il disegno di legge ucraina è stato approvato in via definitiva con voto di fiducia al Senato, come previsto ieri, come ne avevamo già parlato, senza l'integrazione della parte legata all'aumento delle spese militari, come appunto spiegavamo. Cosa che però potrebbe rientrare dalla finestra. Poi magari in un'altra occasione vediamo meglio come. La questione dell'invio delle armi all'Ucraina, comunque, già di per sé sta suscitando molte critiche e in Italia si moltiplicano le proteste. Oggi pubblichiamo su Italia che cambia anche un bell'articolo di Valentina Damora che è andata a intervistare i portuali di Genova che per protesta proprio contro il commercio di armi hanno scioperato per 24 ore incrociando le braccia di fronte all'arrivo delle navi della flotta Bahri, che è da anni simbolo delle cosiddette navi della morte che trasportano armamenti. Tra l'altro, nell'articolo si fa anche riferimento a una legge, la 185 del 1990, che sancisce il divieto di vendita e anche solo di transito, in realtà, di armi dall'Italia a paesi che siano o in conflitto o in palese violazione dei diritti umani. Quindi, insomma, c'è anche in realtà un appiglio legale. Sempre questa mattina, sempre dall'Italia, è in partenza invece un convoglio a cui partecipano molte organizzazioni del terzo settore e non solo, per andare a portare viveri alla popolazione ucraina e aiutare chi vuole a lasciare il paese. Ci andrà, fra gli altri, anche il nostro Francesco Bevilacqua, caporedattore di Italia che cambia, e vi lascio con le sue parole per descrivere l'iniziativa.
Si partirà da Gorizia domattina presto, tipo alle 7, e E poi arriveremo a Medica in Polonia, al confine con l'Ucraina. Sabato mattina andiamo in Ucraina e arriviamo a Leopoli. Poi ci sarà consegna di tutti, diciamo, i beni di prima necessità che ciascuna associazione porterà su con le macchine. E poi un incontro con il tutto più o meno presso un paio di strutture, una della Caritas Ucraina, quell'altra un centro Donorione, mi pare, capofila della spedizione Giovanni XXIII, quindi sono tutte organizzazioni, diciamo, confessionali. Poi ci sarà incontro con associazioni, popolazione locale, una breve marcia, tipo di una mezz'oretta, tipo marcia per la pace, marcia in silenzio, senza bandiere, quindi proprio di testimonianza, di presenza, ecco. E poi fra sabato sera e domenica mattina, sostanzialmente ciascuno prenderà a bordo una serie di persone, tendenzialmente famiglie, quindi mamme con bambini, che diciamo profughi che arrivano dalle altre città, perché Leopoli è una stazione molto grossa, un po' la porta per, diciamo, l'Europa centrale. Arrivano in tanti lì, ci sono gruppi di persone che stanno attendendo un passaggio per venire in Italia, quindi li caricheremo e li porteremo in Italia. La maggior parte verrà smistata in strutture del Giovanni XXIII o comunque di associazioni che nel frattempo in questi giorni si stanno attivando per accoglierli. Sul sito ci sono tutte le associazioni che aderiscono, sono decine e decine, c'è Banca Etica, Libera, Acli, Arci, Legambiente, anche tanto, Movimento Non Violento, Rete Disarmo e tante ovviamente anche cattoliche confessionali, ci sono le MAG, eccetera, eccetera.
Noi abbiamo finito anche per oggi, ci vediamo lunedì. Prima di salutarvi, anche oggi vi voglio ricordare che se volete potete donare il vostro 5 per 1000 a Italia che cambia, a noi fa molto piacere, a voi non costa niente. Vi lascio qua sotto il link per capire come si fa a donare il 5 per 1000 a Italia che cambia. Detto ciò, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, vi auguro buon weekend e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.